allora apriamo la puntata di oggi, domenica 15 gennaio, parlando ancora di, o meglio, prendendo spunto ancora da un anniversario, di cui per la verità abbiamo già dato conto, diciamo, fuori dagli spazi propriamente detti di questa trasmissione nel redazionale di venerdì mattina, dunque dell'altro ieri. Redazionale in cui parlavamo di Aaron Swartz, attivista statunitense, attivista che di cui ricorrono 10 anni dalla morte, una morte suicida, un suicidio chiaramente dovuto alle pressioni poliziesche che ha dovuto subire per via proprio della sua attività, e quindi insomma un personaggio che è rimasto particolarmente scolpito, anche perché è stato un personaggio sempre più piuttosto in vista, ha toccato davvero tanti dei progetti simbolo della storia di quegli anni, e anche alcuni, parecchi in effetti, che ancora sono considerati dei progetti chiave del mondo del software libero, del mondo della cultura libera. Di questo e altro abbiamo parlato per l'appunto l'altro ieri, e diciamo lì abbiamo cercato di fare una ricostruzione della sua storia, della storia dei progetti che ha seguito e del perché la sua figura è importante e rimane attuale per via delle cose che ha fatto e di quelle che ha detto. Oggi invece vorremmo per la verità prenderlo un po' come pretesto per raccontare una storia di cui può essere, diciamo, comunque un buon momento storico per raccontare. Infatti se andiamo a leggere la biografia, talvolta viene da dire, scusatemi l'ironia, alle volte si scade nella geografia, di Aaron Swartz, viene in genere riportato un po' da chiunque come una delle prime, dei primi progetti a cui ha preso parte è stata la stesura di RSS, che poi diremo che cos'è, ma intanto vi annuncio questo: una stesura a cui lui ha preso parte quando era ancora giovanissimo, se non sbaglio quando era 14enne. Questo naturalmente, diciamo che rinforza un mito molto forte, cioè, per carità, lui era effettivamente bravo, quindi nulla da togliere a lui, però collettivamente c'è un mito, no? Che è quello del giovane genio che grazie alla sua genialità può cambiare il mondo, e in questo, diciamo, forse suo malgrado, non lo so, comunque diciamo i racconti possono talvolta scadere in un eccesso di melassa da questo punto di vista, e tuttavia insomma, diciamo, questo particolare sicuramente dà del personaggio, perché una persona che a 14 anni decide di collaborare con un gruppo che sta strutturando un nuovo protocollo, insomma, e lo fa comunque più o meno con contezza, è sicuramente in effetti qualche cosa che spicca, non capita tutti i giorni. C'è da dire che cosa abbia effettivamente contribuito a quel progetto, in genere non è che lo si capisce molto bene. Il suo ruolo in quel progetto è stato piuttosto marginale, di nuovo non gliene farei una colpa ad un quattordicenne, ma a questo punto invece vale la pena entrare invece nel merito di che cos'era il progetto RSS, perché è stato un progetto importante, quali sono i suoi effetti, la sua realtà anche adesso. E quindi RSS, andiamo a guardare il modo in questo, forse anche un po' il simbolo di un'epoca. RSS è un acronimo, innanzitutto, ed è un acronimo per la verità di quelli che quando le si va a guardare non chiariscono poi molto. O meglio, l'RSS è per la verità due acronimi. Quello che in genere è più accettato è Really Simple Syndication, cioè syndication è più o meno aggregazione, qualcosa del genere. Aggregazione davvero semplice. L'altro modo per descriverlo è RDF, che è di nuovo un acronimo, RDF Site Summary, quindi riassunto di un sito. Quindi, diciamo, l'acronimo ci suggerisce che si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'aggregazione e che ha qualcosa che ha a che fare con il fare il riassunto dei siti. E queste definizioni qualcosa ci fanno capire, ma io credo ancora non moltissimo, ancora c'è bisogno di aggiungere ancora un po'. E quindi che cos'è l'RSS? Un RSS è essenzialmente un file tendenzialmente piccolo, poi naturalmente potrebbe essere di principio arbitrariamente grande, ma di norma piuttosto piccolo, ed è un file che in effetti fa il riassunto degli ultimi contenuti, tipicamente, diciamo, degli ultimi contenuti di un sito. Quindi da questo punto di vista effettivamente è il riassunto di un sito. Per esempio, se voi andaste a vedere da cosa è composto l'RSS del sito di ondarossa.info, che cosa vedreste? Vedreste una sequenza di oggetti, e questi oggetti sono sostanzialmente gli articoli. Quindi vedreste ad esempio tutti gli ultimi articoli, c'è cioè qui, no? Carcere e psichiatria, ed sarebbe indicata anche l'orario di quell'articolo, che è di sabato 14 gennaio alle ore 11, cioè l'orario in cui quell'articolo è stato pubblicato. Verrebbe indicato un autore, verrebbe indicato il contenuto, fatto per ogni articolo. Quindi è una sorta di indice dei contenuti di un sito. Ora, in genere quello che le persone si chiedono quando apprendono di questo concetto è: ma perché serve un nuovo modo di farlo? Cioè, se io vado sul sito, già lo leggo il sito, quindi so già capire da solo quali sono i contenuti del sito, perché devo anche riscriverlo in un altro formato? E qui ci viene invece in aiuto l'altro acronimo, che è quello che nominava l'aggregazione, syndication, una parola che non ho mai ben capito come si traduce in italiano, ma l'aggregazione in effetti qui è il concetto chiave. Cioè l'RSS è un tentativo di standardizzare i siti e di ridurli ad una forma più essenziale, e questa forma più essenziale sarebbe a quel punto coerente per tutti i siti, e questo permetterebbe un'analisi automatica dei siti. A cosa serve questa analisi automatica? A permettere l'utilizzo di strumenti che facilitano il lavoro proprio di aggregazione. Cioè l'oggetto chiave del mondo degli RSS è il lettore di RSS. Che cos'è il lettore di RSS? Il lettore di RSS è una cosa che viene in genere chiamata anche feed reader, quindi lettore di feed. Feed in genere in italiano non si traduce. Cos'è un lettore di feed? Beh, un lettore di feed oggigiorno diremmo che è un'app. Al tempo non si diceva che era un'app perché non era una parola che andava di moda, ma tanto il concetto era lo stesso. E oggi diremmo che è un'app probabilmente per lo smartphone, per molte persone, ma chiaramente è un'app, è un software che può girare su ogni dispositivo. E qual è il lavoro di questo software? È quello di aggregare tante fonti e di presentarvele in una maniera che a voi risulta più gradita. Per esempio, voi potreste seguire i blog dei vostri amici, alcuni siti di informazione, dei siti di approfondimenti qualsiasi, potreste avere, no, seguire il sito degli annunci della vostra università e il sito degli annunci dell'ATAC che vi informa quando ci sono malfunzionamenti. Prendete tutto questo e visualizzatelo come preferite. Come preferite? Potreste visualizzarlo dal più recente al più vecchio, questo potrebbe essere un modo. Oppure potreste avere delle categorie con i servizi di utilità, appunto, per esempio il sito dell'ATAC, delle altre con l'informazione, una categoria per gli amici e una categoria, non mi ricordo per che cos'altro l'avevo detto. Insomma, gli RSS facevano quello che a un certo punto è diventato il terreno su cui hanno prosperato le piattaforme che poi si sono chiamate di social media, anzi, prima si sono chiamate di social network e poi di social media. Ma che al tempo non lo sapevano nemmeno loro di essere un social media. Cioè, in effetti, se ci pensate, è abbastanza frequente, è un'affermazione che ho sentito dire anche aneddoticamente tante volte, quella del: il mio uso principale di Twitter, di Facebook, di quello che sia, è per seguire alcuni contenuti e così mantenere, poter sapere queste informazioni, così quando c'è un concerto interessante lo venga a sapere, quando un mio amico fa una forte notizia da dare al mondo, la vengo a sapere, quando, non lo curioso, voglio seguire le notizie di attualità, le vengo a sapere. Ecco, questa cosa si poteva fare in maniera, e si può ancora fare in maniera distribuita, senza quindi la concentrazione di informazioni e dunque di valore e di capitale nelle mani di piattaforme private, con lo strumento di RSS, uno strumento più vecchio in realtà dei social media. Cioè, va detto che la piattaforma centrale su cui mettere tutti era stata in qualche modo è la soluzione tecnicamente più semplice. Non bisogna quindi pensare che i social network sono un'evoluzione di una tecnologia del web inteso come rete, perché l'attenzione come rete era un meccanismo più semplice. Mano a mano che la tecnologia si è affinata, allora, no, in questo positivismo siamo andati verso i social network, perché sono un modo di fare che è stato abilitato dalla tecnologia crescente. In realtà è tutto il contrario. Per un bel po' di tempo chi ha cercato di organizzare internet l'ha organizzata in maniera distribuita, nonostante questo fosse chiaramente più difficile e imponesse scelte più faticose, e l'ha fatto con un certo successo, come nel caso degli RSS. E allora oggi vogliamo fare non tanto una storia incredibilmente comprensiva, però un passaggio sugli RSS che si riallaccia in realtà ad un tema di attualità. Perché RSS sono ancora usati, ma dire che siano di attualità sarebbe forse un'esagerazione. E per questo prendiamo lo spunto, devo dire, uno dei tanti modi in cui il nostro grande sostenitore Elon Musk viene incontro a questa trasmissione, perché Elon Musk, con le sue mosse degne di se stesso, ha provocato un piccolo, per la verità, più piccolo di quanto mi piacerebbe dire, ma comunque significativo, esodo da Twitter. In questo esodo da Twitter, composto da persone che da una parte erano decisamente scontente del personaggio Elon Musk, della politica che rappresenta, ma dall'altra parte anche da persone che probabilmente erano comunque non soddisfatte dei social media pensati come grandi piattaforme, dei social media come piattaforme sempre più private, con regole destinate a cambiare in base al malumore del loro proprietario. E probabilmente il caso Elon Musk è stato uno dei punti in cui sarà un po' la goccia che non ha fatto traboccare il vaso, ma l'ha almeno gli ha almeno fatto buttare un po' di acqua di fuori. Ma questo è solo da Twitter. Da Twitter dove si va? Beh, da Twitter si va in genere verso altre piattaforme che assomigliano a Twitter. Questo è quello che varie analisi hanno detto. In particolare sono andati verso Mastodon, quindi verso un sistema ispirato da Twitter, con lo stesso, diciamo, stile comunicativo. Stile comunicativo naturalmente è in parte una libera scelta delle persone, ma un'altra parte dello stile comunicativo è invece dovuto allo strumento che si usa, perché le piattaforme in cui ci si va a trovare condizionano naturalmente il nostro stile comunicativo. Esattamente nella stessa maniera in cui in genere le persone parlano nell'aula magna di un'università e nel tavolo di una pizzeria, con tempi, pause, volume della voce e tono diverso. Qualcuno si è anche messo a dire: ma perché invece non riprendiamo a fare i blog? Perché un po', come dire, qual è cosa è che le persone che cercano, diciamo, come dire, un approccio alla comunicazione più libero, più vicino ai valori che sono tipici del software libero, di comunità più inclusive, vanno cercando? Tendenzialmente cercano dei sistemi in cui sia possibile sviluppare comunità che si autonormano, degli strumenti in cui che siano meno gamificati, che abbiano meno, come dire, una compulsione al consumo dello strumento, che siano da questo punto di vista più accomodanti, che permettano e che abbiano, diciamo, un po' il contrario dell'algoritmo di raccomandazione. Gli algoritmi di raccomandazione sono molto criticati e di conseguenza le persone alcune persone vogliono qualche cosa di radicalmente diverso, vogliono che non sia un algoritmo a decidere quello che dovranno leggersi in quel momento. Mastodon sicuramente accomoda parecchie di queste necessità, però alcune persone hanno detto: vabbè, ma perché allora non riprendiamo semplicemente a fare i blog, che erano il metodo, diciamo, web 2, in genere si scansionano così i tempi. Il web 1 è il web delle home page, il web 2 è il web dei blog e il web 3 è il web dei social media. E a questo punto viene da chiedersi, per più di un motivo, ma che cos'è un blog? I motivi per cui questo bisogna chiedercelo sono almeno questi. Uno è che la parola blog forse non è nemmeno più tanto chiara, nel senso che è stata una parola molto trendy per un po' di tempo, ora è una parola che non è di moda, non è del tutto desueta, ma non è del tutto nuova. E poi forse c'è anche da dire che il blog non è mai stato davvero davvero chiaro come concetto, e allora proviamo a raccontarlo. In genere si definisce blog, anzitutto blog è la contrazione di weblog, quindi diario o registro sul web, quindi è essenzialmente un sito web, quindi se facessimo una tassonomia tutti i blog sono siti web, ma non tutti i siti web sono blog. Ed è un sito caratterizzato dall'essere fortemente orientato al fare post cronologici, quindi c'è molto in evidenza qual è l'ultimo post. In genere i post sono in ordine cronologico, tranne magari dei post che fanno eccezione. Ecco, qui ho dato per scontato il concetto di post, che però non è che è tipico di ogni sito in assoluto. Nei blog c'è il concetto di post. Essenzialmente il blog non è altro che una serie di post. Post ormai è una parola più comune, è quella cosa che i vari social media chiamano ognuno col nome loro, tipo il tweet su Twitter o il tut su Mastodon, sono dei post nel linguaggio dei blog. Insomma, il post è dove scrivi del contenuto davvero. I blog non c'è praticamente mai un limite alla lunghezza, i contenuti sono di lunghezza molto libera, si possono inserire immagini o quant'altro senza una struttura particolare. Però appunto tutto quanto è dentro ad un post. I post escono in ordine cronologico e uno dei fattori chiave nell'uscita dei blog, anche del loro successo, è stato proprio il fatto che questi raccoglievano molto bene il senso di RSS, che infatti sono praticamente, vengono un po' insieme, è anche difficile chiedersi cosa venga prima dei due. Evidentemente era un concetto emergente in generale in quegli anni. Perché in effetti, se voi aveste un sito in cui, diciamo, vi esprimete in maniera molto più libera, questo non potrebbe essere ben rappresentato da un sistema come RSS, che è pensato per strutturare un sito come una successione ordinata di articoli o post, o come li volete chiamare, i quali hanno appunto una data e hanno un testo. In effetti qui c'è, come vi dicevo, qualcuno che ha proposto: perché non torniamo a fare i blog? E ha dedicato anche un sito a questa idea, l'ha chiamato bringback.blog, quindi ridateci i blog, no, riportiamo in auge i blog, qualcosa del genere. E la loro definizione di blog in effetti è contenuto più lungo servito via RSS. Sostanzialmente la unica cosa chiave che dicono del blog è RSS, e questo un po' ci fa capire come sia stata una tecnologia che ha contrassegnato un'intera epoca. Io suppongo di poter dire che chi ha usato il computer nei primi anni 2000, c'è una certa probabilità, anche se non è proprio detto, ma una discreta percentuale ha almeno sentito parlare dei feed reader, ma la parola blog la conoscevano davvero tutti. Ecco, la parola blog, secondo queste persone che non sono la fonte ultima, ma effettivamente questo ha abbastanza senso, è un tutt'uno, è tutto integrato con il concetto di feed, che quindi ha rappresentato un'intera visione del web. una visione del web che per la verità non è mai tramontata dal tutto, anche perché le tecnologie poi tendono sempre a rimanere, magari hanno dei sali e scendi nell'utilizzo, ma l'RSS naturalmente non è mai davvero andato via. I lettori di feed sono continuati ad esistere, tant'è che appunto chiaramente ce ne sono per smartphone, per tutte le piattaforme, si sono anche aggiornati, e quella che proveremo a fare tra pochissimo è proprio un'analisi del modo in cui il mondo degli RSS, nonostante le peripezie, capiremo anche quali sono queste peripezie, speriamo, è comunque riuscito a evolversi e con quali motivazioni. Innanzitutto ripetiamo, anche se un po' l'avevo già accennato, quali sono stati un po' le fasi. RSS ha avuto un'adozione piuttosto buona nei primi tempi, direi così, per dare un'indicativa, diciamo che nel fino al 2000, che ne so, 2007 quantomeno, è stato, no, ma anche parecchio più avanti, è stato parecchio in auge, è stato considerato un sistema che quasi, se avevi un sito moderno, non potevi non implementare. Era normale per qualsiasi sito implementare RSS, incluse per le piattaforme che poi lo soppianteranno. Io ricordo piuttosto bene che quando ho scoperto che esisteva Facebook, curioso, l'ho voluto provare e mi è venuto del tutto naturale capire come si aggiungeva Facebook al mio lettore RSS, cosa che si poteva fare, cioè Facebook ti generava un RSS, quindi era possibile. In realtà io così, in realtà non lo stordivo per niente, però ho potuto, per un periodo in cui appunto cercavo di capire come funzionava questo strumento, di fatto io ho letto Facebook senza mai aprire Facebook, perché io aprivo il mio lettore di feed in cui leggevo insieme ai blog, no, dei miei amici, anche le persone che invece avevano un profilo su Facebook, io le seguivo in quest'altra maniera. Sostanzialmente, in realtà, per me, no, come dire, il discorso su social media a me almeno ancora non mi era arrivato, e comunque era un po' di là da venire. Io percepivo quel sistema come una specie di piattaforma di blog, una sorta di WordPress.com un po' più strano. Credo di poter dire, tra l'altro, che la mia non fosse un caso unico in quel tipo di reazione, di automatismo anche. Ma anche Twitter faceva i feed RSS, Twitter ha continuato a farli per parecchio più tempo, ha smesso ormai da qualche anno, ma per tanto tempo Twitter era disponibile anche in forma RSS, tanto che Twitter nasce non presentandosi come un social network, tantomeno come un social media, termine che proprio ancora non c'era, anche social network c'era a malapena come termine. Twitter si presenta come una piattaforma di microblogging. Cioè, l'idea era, certo, tu potresti avere un blog in cui scrivi quello che vuoi in forma lunga e tu apri il computer e lo scrivi, ma non sarebbe più bello scrivere dei post dal tuo dispositivo mobile? Solamente che gli smartphone ancora non c'erano, e quindi l'idea di Twitter è quella di dire: ma perché non facciamo che tu mi mandi un SMS ad un certo numero di telefono, e quando tu mi mandi un SMS io pubblico il contenuto dell'SMS come è il contenuto del post. E da qui nasce la struttura priva di titolo e con post dalla lunghezza limitata a 140 caratteri inizialmente, poi si allargheranno. Ma deriva dal fatto che la lunghezza degli SMS era 160 caratteri, una serie di caratteri non mi ricordo perché venivano persi, e quindi ne rimanevano 140 a disposizione. Quindi in realtà questo numero deriva in realtà da un limite tecnico, e l'idea era semplicemente fare una piattaforma di blog in cui le persone potessero scrivere dal cellulare. siccome era una piattaforma di blog, allora evidentemente poteva essere seguita con un lettore di feed. E poi cosa gli succede ad RSS? Beh, appunto, queste piattaforme iniziano a capitalizzare e iniziano a proporre al pubblico un meccanismo diverso di seguire di poter seguire tante fonti. Se nel web in tante persone hanno voce, le persone le vogliono ascoltare, e quello che le piattaforme commerciali propongono è di non utilizzare gli standard, di non utilizzare sistemi interoperabili, ma di utilizzare un meccanismo di aggregazione che in realtà non funziona in maniera ampia tanto quanto RSS, perché se RSS permette di seguire le fonti di qualsiasi persona sia nel web e decide di implementare questo protocollo, e in realtà lo implementano davvero in tantissimi, il meccanismo che sostanzialmente ti propone Facebook è di dire: io ti permetto di seguire solamente chi è su Facebook. Ma questo a un certo punto genera una massa critica, per cui tu ti puoi aspettare che chiunque sia su Facebook. Tra l'altro è letteralmente falso, nel senso che non soltanto, nel senso che c'è almeno una persona che non ha Facebook in Italia, ma nel senso che in Italia Facebook ce l'ha il 60% della popolazione, che non è esattamente chiunque. Solamente il 50% della popolazione dice di utilizzare Facebook, il fatto di avere un account oppure no. Fatto sta che questo meccanismo, per quanto basato su un'idea fallace e per quanto basato su una volontà di estrarre valore dalla profilazione e dalla possibilità di decidere da parte di una grande corporation che cosa le persone davvero leggeranno, una cosa che invece era impossibile nel mondo dei feed reader, in cui le persone avevano l'autonomia, no, in questo momento, di dire che questo era il momento dedicato agli approfondimenti, e non avevano assolutamente intenzione di leggere quei siti che trattano tematiche più frivole, o al viceversa, di dire che questo era il loro momento di relax e non volevano entrare in questioni politiche, e quindi si mettevano a leggere i loro feed dedicati ad argomenti, non so, come la musica o come cose che gli sembravano più adatte a quello che volevano fare in quel momento. Una possibilità che è stata sostanzialmente strappata via con concessioni minime dei vari social media, che in qualche modo permettono di decidere chi non si vuole seguire, a chi dare un po' più importanza, ma non permettono di dire: in questo momento, per piacere, dammi solamente informazioni su questo argomento, dammi solamente informazioni da questo gruppo di fonti. Quindi questo segna una graduale discesa del meccanismo dell'aggregazione dei feed, e questo lo andiamo a vedere in tanti modi. Da una parte, da un punto di vista proprio aneddotico, si è notato che l'attenzione verso quel mondo andava a calare, si è notato che alcuni siti che prima avevano gli RSS gradualmente smettono di averli o gli dedicano sempre meno importanza, per cui magari tecnicamente ci sono, ma non sono ben del tutto fruibili, perché chiaramente non dedicano attenzione a quell'aspetto, perché evidentemente ritengono, magari anche a ragione, che da lì venga una piccola percentuale di utenti, che quindi non vale l'impresa. Ecco, questo però lo vediamo anche in alcuni aspetti tecnici. Allora andiamo a guardare, qui ci sono un po' di sottigliezze che sarebbero tecnicissime, ma io che proverò a rendere leggermente più digeribili, che ci danno un'idea della vitalità dell'RSS inteso come ecosistema. In che senso intendo come ecosistema? Beh, perché RSS che cos'è? Da una parte è una specifica. Che cos'è una specifica tecnica? Beh, la specifica tecnica è un documento, essenzialmente, sono delle parole scritte in linguaggio umano, in cui, per capirci, è quel documento alla cui stesura Hanno Schwarz ha dato un qualche contributo, ed è un documento in cui si spiega come funziona un meccanismo, che cosa deve fare chi lo vuole implementare e quali sono le possibilità, no, come dire, di cambiarlo, i limiti, come dire, le limitazioni già conosciute. Questo è una specifica, e da una parte RSS è una specifica, o meglio è una serie di specifiche, perché chiaramente ha avuto più di una versione, ci sono state delle evoluzioni. E però poi che cos'altro è RSS? Beh, RSS sono anche i siti che forniscono RSS, che sono tutti siti indipendenti, quindi c'è il sito di un ministero in cui pubblica notizie sui bandi che escono, potrebbe decidere di pubblicarli sotto forma di RSS, e questo sarà un sito che produce RSS, che potrebbe essere del tutto diverso dal blog del mio amico che pubblica le sue ricette, e anche quella ha un RSS e potrebbe usare tecnologie completamente diverse. Quindi ci sono poi di fatto decine e decine, probabilmente centinaia, di implementazioni perché quando un sistema è molto adottato poi viene implementato in maniera indipendente tante volte. Questo è un aspetto chiave, che è tanto un pro quanto un contro, è un aspetto chiave da capire di tutti i sistemi che sono aperti, che non sono concentrati nelle mani di un singolo attore, che quindi tendenzialmente è un soggetto con un grande potere. Ecco, tutti questi altri sistemi sono sistemi che sono basati sull'avere implementazioni indipendenti. E poi c'è anche tutto il mondo dei programmi che invece leggono i feed, che quindi sono soprattutto i feed reader, che non ci sono soltanto i feed reader, ma rimaniamo sui feed reader. Di feed reader ce ne sono tanti, perché c'è chi preferisce, appunto, pensa adesso, c'erano sicuramente quelli per Android, quelli per iOS, vabbè, nel senso Windows Mobile, sì, non so se lo vogliamo ancora contare, e poi ci sono quelli per Linux, quelli per Mac, quelli per Windows, ce ne saranno sicuramente alcuni che funzionano un po' dappertutto, ma ci saranno quelli che sono un po' più, che ne so, più semplici da usare, quelli più tecnici, quelli che sono più orientati a alcuni che funzionano meglio per ascoltare la musica o i podcast, altri che funzionano meglio per grandi letture, e altri che sono semplicemente abbondanti senza nessun motivo particolare, perché passa il tempo e le implementazioni si aggiungono. Ci sono quindi tantissime implementazioni indipendenti. Che cosa comporta questo aspetto delle implementazioni indipendenti, che non è tipico solamente di RSS, è tipico di tutti quanti i sistemi basati su protocolli aperti? Questo comporta essenzialmente una rigidità. Ok, perché comporta una rigidità? Questo sembra paradossale. In genere chi pensa a un protocollo aperto pensa a qualche cosa che ha una evoluzione più elastica di un protocollo chiuso, ma questa non è la realtà. Se questa è anche la vostra intuizione, come è stata anche la mia per tanto tempo, è però un'intuizione sbagliata, perché la realtà è che se un protocollo è implementato indipendentemente da centinaia di tecnologie, allora se facciamo una versione nuova, o siamo sicuri che la versione nuova è del tutto compatibile con la vecchia, oppure la versione nuova non funzionerà su tutti quanti le vecchie implementazioni. Ok? Questo vuol dire di fatto che a questo punto il sistema sarà un sistema che funziona male. Adesso mi viene in mente un buon esempio. Pensiamo alle lampadine. Ok, supponiamo che a un certo punto esca un nuovo standard di lampadine che soppianta il vecchio. A questo punto, se i sistemi non sono compatibili, voi non riuscite più a comprare le lampadine. Ok? E tutte le lampadine magari di una certa marca non potrete mettere nel vostro portalampada. Tra l'altro, in realtà questo è stato proprio un caso interessante, perché è quasi vero. Pensate alla storia dei LED. I LED di principio, i LED vanno a corrente continua. Le lampadine tradizionali a bulba incandescenza, quelle che scottavano quando le prendevi in mano, andavano a corrente alternata, e per permettere una transizione hanno dovuto fare che adesso le lampadine a LED hanno la forma delle lampadine vecchie, all'interno contengono della circuiteria che adatta i due sistemi e quindi fanno sì che il sistema sia ancora compatibile. Sostanzialmente possiamo vedere la lampadina LED come una versione nuova ma compatibile con la lampadina a bulbo, quindi qui sono riusciti a mantenerle compatibili. Ma se per qualche motivo non ci fossero riusciti, voi avreste dovuto, appena vi si rompeva la lampadina a bulbo, cambiare pure il portalampada, perché ora non esistevano più le lampadine del tipo precedente. In my head, daughter, get me in the end. Would you like to add me as a friend? I'd really like to mail you the picture that I drew. It's Kylie's body, but the head is you. I've asked you 50 times before, I'm asking you again. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she never had me. Questo fa sì quindi che, siccome in genere l'interoperabilità è un concetto chiave, cioè se uno fa una versione nuova di un programma ma poi questa di fatto funziona peggio perché non la può usare dovunque usava quella precedente, siccome l'interoperabilità è chiave, sostanzialmente è difficilissimo aggiungere delle funzionalità nuove, perché non si può mai cambiare nulla, perché qualsiasi cosa tu aggiungi questo potrebbe rompere i sistemi preesistenti. Questo, tra l'altro, è, per capirci, uno dei motivi, uno dei sistemi aperti, per un protocollo aperti per eccellenza, direi il più usato in assoluto nel web, è il protocollo IP, che è proprio il protocollo che sta alla base di internet, tant'è che IP vuol dire Internet Protocol. La versione IP più utilizzata è la versione 4, che malgrado il numero possa far pensare il contrario, è di fatto la prima versione che è mai stata utilizzata e sostanzialmente è rimasta bloccata lì per sempre. C'è stata una versione nuova che voi potreste pensare alla 5, ma invece no, è la 6, perché la 5 sarà poi scartata, quindi le versioni di fatto sono soltanto due, la 4 e la 6, e la versione 6 è in fase di adozione da, direi, più di 20 anni, ma adesso non ricordo i dettagli precisi. E questo perché? Perché la transizione di un sistema aperto è molto faticoso, cambiare è molto lento, specie quando non c'è compatibilità completa, e IPv6 non ha questo meccanismo. Quindi i sistemi aperti tendono a essere sistemi in cui c'è grande resistenza al cambiamento. Beh, ma avrebbe anche da chiedersi, ma perché mai bisognerebbe cambiare? Cioè, io prima vi ho decantato l'odio di RSS, perché mai bisognerebbe cambiare? Beh, perché in effetti ci sono un po' di motivi per cui si vorrebbe cambiare, perché il mondo in cui sono fatto RSS era un mondo in cui c'erano alcuni tipi di necessità, e le necessità leggermente possono cambiare. Ad esempio, il fenomeno del podcasting, dei podcast, è un fenomeno che è uscito dopo RSS, che si è avvalso di RSS come tecnologia, ma a cui ha dovuto aggiungere delle funzionalità aggiuntive per funzionare. Cioè RSS era quasi lo strumento giusto, ma non bastava. Ed è qui che entrano in gioco i namespace di RSS, perché RSS nasce in maniera previdente come, non è l'unico caso, ma comunque è un buon caso di esempio, perché nasce con il concetto di name estensioni tramite namespace. Queste parole roboanti che cosa vogliono dire? Vogliono dire che c'è un modo per aggiungere funzionalità in maniera compatibile con le versioni preesistenti. Quindi se uno vuole aggiungere per esempio dei dati all'RSS, questo si può fare, e un caso, anzi tanti casi, riguardano proprio questo. Ad esempio, un caso interessante è quello delle immagini, cioè la versione originale di RSS non ti permetteva di dire se c'era un'immagine associata a un post, cioè i post erano costruiti da titolo e contenuto, poi c'era l'autore, c'è la data di pubblicazione e un link al contenuto completo. Però non è possibile inserire un'immagine di anteprima, ma quando è uscita fuori la necessità o la volontà da parte di alcuni gruppi di avere anche un'immagine di anteprima, questo lo si è potuto fare tramite estensioni. E come funziona quando si aggiunge un'estensione? Beh, vuol dire che chi produce un file può aggiungere un campo in più, pur sapendo che non è detto che tutti quanti i lettori lo leggeranno, solamente quelli compatibili. È un concetto che potrebbe sembrare complesso, ma che in realtà è molto più comune di quanto pensiamo. Pensiamo a quanti sistemi, in maniera più o meno consapevole, noi ci rendiamo conto che sono in grado di utilizzare delle versioni magari di qualità, di efficienza, di potenza che dipendono dal supporto mutuo. Ad esempio, ci sono dei caricabatterie per cellulare che hanno, non mi ricordo più come si chiama, permettono di caricare anche molto velocemente, ma solo se sia il caricatore che il cellulare supportano questa modalità di carica. E però questo non vuol dire che i sistemi non funzionano con dei sistemi più vecchi, quindi puoi comunque usare un caricabatterie più vecchio e questo funziona uguale anche se non si avvale di queste funzionalità aggiuntive. E viceversa, un caricabatterie con queste funzionalità avanzate continua a caricare anche gli oggetti più banali. Le estensioni quindi sono state uno strumento importante per permettere ad un sistema di evolversi, e di estensioni ce ne sono state davvero tante. Ci sono state estensioni che aggiungevano le immagini, estensioni che aggiungevano più metadati, quindi permettevano di strutturare meglio il contenuto, e altre che permettevano di dare maggiori informazioni ai feed reader per permettere un'aggregazione ancora migliore. Alcune erano magari specifiche, no, di alcune, per applicazioni magari molto particolari, quindi era anche raro trovarle implementate. E mi sembra, almeno a mio parere, che le estensioni forse più interessanti e più tardive, cioè quelle più durature nel tempo, sono state quelle legate al mondo dei podcast. Da questo punto di vista, la prima estensione è l'estensione, il namespace iTunes, che si chiama così proprio perché l'ha fatto la Apple. Anche qui è un po' un salto nel tempo pensare che la Apple abbia contribuito ad uno standard aperto aggiungendo un'estensione aperta e sensata. Una roba che a dirla d'oggi non ci si crederebbe proprio. Ecco, la Apple ha contribuito in questa maniera proponendo l'estensione iTunes, che è stata l'estensione che di fatto ha abilitato la possibilità di fare podcast in generale, e la permetteva tramite RSS. Qual era l'aggiunta chiave che faceva questo namespace? Cioè, ce n'erano vari, ma la più importante era una: si poteva associare un file audio ad un nuovo post. Per cui, per esempio, quando vedete i podcast di Radio Onda Rossa, ma solamente i podcast di un po' chiunque, bene, quei podcast sono basati sull'idea di aggiungere un contenuto audio, che viene chiamato enclosure, e di specificare opzionalmente anche la durata di quel contenuto audio. Questa funzionalità non c'era nell'RSS originale, ma è stato poi aggiunto, e gradualmente sia i principali siti che fanno podcast che i principali lettori hanno imparato a gestire questa estensione. E questo arriva di nuovo più o meno a metà degli anni 2000. Un po' più là arriva anche Media RSS o Media RSS, un dibattito, quello sulla pronuncia di media nei contesti anglofoni, che non mi ha mai appassionato, ma cui vi lascio appassionarvi senza protestare, che arriva nel 2009 e permette di nuovo di aggiungere elementi multimediali, ma in maniera molto più avanzata, perché la precedente estensione versione ne permetteva di aggiungere solo uno, qui invece ne si può aggiungere anche più di uno di contenuto multimediale, e questi contenuti multimediali tra l'altro sono molto più ricchi. Per esempio si possono aggiungere più formati per lo stesso file, c'è il supporto per fornire dei meccanismi con BitTorrent, e questo di nuovo ci racconta la storia di quegli anni. Se l'estensione namespace di iTunes ci racconta la storia del podcasting emergente, quindi tra l'altro di un'innovazione che vede la Apple come parte di quel sistema che si stava innovando, più in là quello che vediamo dal media RSS è da una parte una maggiore strutturazione, perché diciamo che la Apple aveva fatto i compiti bene, nel senso che aveva pubblicato in maniera aperta le specifiche che gli servivano, anche perché se non li avesse pubblicati in maniera aperta nessuno li avrebbe implementati, quindi il suo sistema sarebbe stato assolutamente privo di gambe. Cioè la Apple vendeva dei sistemi che leggevano i podcast, ma le serviva qualcuno che pubblicasse dei podcast interessanti, e per farlo ha dovuto pubblicare delle specifiche, però si è limitata a fare lo stretto indispensabile per l'applicazione che doveva fare. Media RSS da una parte continua ad espandere questo sistema, lo struttura meglio, lo rende più avanzato, dall'altra aggiunge un supporto, cioè si capisce che c'è il supporto per un'idea che sta emergendo, ma perché noi non dovremmo utilizzare gli RSS anche per il peer-to-peer? E questa idea è un'idea che devo dire non ha mai avuto un successo gigantesco, però ce l'ha avuta, ha tuttora un utilizzo, non è mai esplosa, però c'è stata. E l'idea era questa: il peer-to-peer in quegli anni andava forte, quindi le reti BitTorrent andavano bene, c'erano le reti che permettevano di fare file sharing in tante tecnologie, c'era iMule, c'erano parecchie cose. E si dice, ma se io volessi fare un blog, per esempio, che parla di musica e ogni post è la recensione di un disco, ma io allegato al post ci voglio anche mettere un qualche cosa che ti permetta di scaricare quel file ai meccanismi peer-to-peer. In questa maniera il lettore di feed non è solamente un lettore di feed, ma è anche uno scaricatore di contenuti audio da sistemi come BitTorrent. Tant'è che un po' di programmi per BitTorrent tuttora supportano l'utilizzo di feed RSS. E ad esempio questo vuol dire che uno, se c'è per esempio una serie che sta uscendo e esce una puntata a settimana, quindi non nello stile Netflix, ma in uno stile diciamo più da telenovela, esce una puntata a settimana, io mi posso iscrivere al feed della serie, la serie mi pubblica ogni settimana un nuovo articolo, l'articolo include un link al file torrent a scaricare, il programma in automatico lo mette a scaricare, e questa è un'idea che sostanzialmente rende il sistema più automatico. Immaginate una situazione in cui il nuovo articolo esce la mattina, io durante la mattina sono al lavoro, ma il sistema in automatico inizia a scaricare il film, può scaricarlo anche molto piano, perché tanto io tipicamente il film me lo guardo la sera dopo cena, quindi se farò a caso, se il film esce, l'articolo esce alle 10 di mattina, fino alle 21 ci sono 11 ore di tempo per scaricare il film, così che dopo io me lo possa vedere. Un sistema che non soltanto è piuttosto comodo, ma che è enormemente più efficiente e che riduce enormemente gli impatti ecologici della rete rispetto al meccanismo dello streaming, perché il meccanismo dello streaming vuol dire che il consumo di banda avviene contestualmente alla fruizione, e siccome avviene contestualmente alla fruizione, siccome gli umani tendono ad avere abitudini simili, cioè a tanti umani piace consultare, scaricare media quando sono in viaggio, dopo cena e la mattina presto, ci sono degli orari di picco e tutto va dimensionato in funzione degli orari di picco, il che fa un effetto simile a quello, no, che abbiamo per le strade. Nonostante il flusso medio di veicoli non sia molto alto, le strade vengono costruite molto grandi in modo che alle 8 di mattina e alle 6 di sera possano reggere l'intenso traffico, perché le persone giustamente si devono spostare all'ora in questione e non 5 ore prima solamente per evitare il traffico. Le partenze intelligenti per gli umani sono non sempre intelligenti e sempre molto faticose. Nel caso invece dei computer, nulla ci vieterebbe di poter programmare con più anticipo, e questa era una tecnologia che rendeva questo più semplice. Quindi vediamo come questa estensione Media RSS, nei suoi dettagli tecnici, ci racconta anche qui un'epoca, quella in cui il podcast si va a consolidare e si integra con il peer-to-peer, che al tempo evidentemente sembrava una necessità non più rimandabile. Poi da lì mi sembra il silenzio. Nella mia ricerca personalissima e modestissima sono dovuto arrivare fino a tempi davvero recenti per ritrovare delle estensioni nuove. C'è stata pochissima nuova mobilitazione. Da una parte è vero che diciamo il fatto che le piattaforme capitalistiche, commerciali che hanno concentrato i dati nelle mani private hanno reso RSS, se non obsoleto perché ancora faceva le cose che faceva, non il luogo in cui si andava ad esplorare delle possibilità in più. C'è però un settore che è rimasto particolarmente fedele ad RSS tuttora, anche se non come dire, spero anche per il futuro, ma chissà, è una storia che andrebbe anche questa raccontata del cosa si prospetta nel mondo del podcasting, perché il podcasting, come vi dicevo poc'anzi, nasce a metà anni 2000 e nasce legato ad RSS, cioè RSS, di nuovo, se l'RSS definisce i blog, RSS più l'estensione di iTunes definisce i podcast, perché appunto come il blog è una successione ordinata di articoli costituiti quantomeno da titolo e corpo, ecco, alla stessa maniera il podcasting è definito da un RSS di articoli che contengano quantomeno titolo, corpo e un file audio. E questo meccanismo continua ad essere basato su RSS. Anche le piattaforme commerciali, i vari Spotify, i vari Google Podcast, i vari Apple Podcast e cose del genere sono comunque basati su RSS. Quantomeno nella maggior parte dei casi si basano sull'idea che chi produce i podcast, cioè il vero autore, la persona che sta al microfono, produca un RSS che di fatto loro prendono e incorporano dentro la loro piattaforma. Sono quindi di fatto semplicemente dei feed reader, anche se poi però ci aggiungono il tracciamento e tutte le altre solite cose che sappiamo, i sistemi di raccomandazione e quant'altro, però tecnicamente fanno ancora da feed reader. Questo potrebbe anche cambiare perché Spotify sta facendo delle mosse in tal senso, ma in questa puntata non entreremo in merito su questo, ce lo teniamo per un'altra volta. Anzi, mi correggo, vabbè, mi correggo, puntualizzo, il primo podcast è del 2003 e iTunes se ne è uscita con il namespace nel 2005. Qual è la novità nel mondo di RSS? Ed è una novità proprio del mondo dei podcast, quindi ci riguarda da vicino doppiamente perché chiaramente vi trasmetto da una radio e in quanto radio infatti forniamo dei podcast aperti. riguarda anche perché riguarda la storia che stavamo raccontando, che nel tardo 2020-2021 un po' di persone iniziano a sviluppare un nuovo namespace, sempre dedicato al mondo del podcasting, ma che abbia funzionalità ancora più avanzate, che permetta quindi a RSS di recuperare il distacco che nel frattempo aveva preso rispetto ad alcune innovazioni fatte da piattaforme commerciali e anche da alcune necessità che nel frattempo erano emerse. E così nasce podcastnamespace.org, che è una specifica aperta, una nuova estensione per RSS che aggiunge degli ulteriori dati, permettendo di aggiungere delle funzionalità che prima non erano invece supportate e che però evidentemente possono far comodo. E quindi ad esempio in questo nuovo namespace c'è la possibilità di aggiungere più dati semantici, quindi per esempio si può dire chi sono gli ospiti della trasmissione, oppure si può strutturare il podcast in stagioni ed episodi, una cosa che invece prima non c'era, era come dire un unico flusso perenne. Però in effetti alcuni podcast sono fatti un po' come le serie TV e quindi hanno le stagioni, quindi qui si possono fare le stagioni, quindi chiaramente questi sistemi di fatto vanno a strutturare dei concetti che intuitivamente vengono già presentati agli utenti, cioè si tratta di riflettere in maniera semantica i dati che si vuole veicolare. Un'altra funzionalità che il nuovo namespace permette è quella di indicare delle posizioni all'interno dell'audio. Per esempio si può dire al minuto 4:20 sentirete la barzelletta, al minuto 7:10 inizia l'intervento di tal dei tali, e questi dati vengono poi riflessi in un player che implementi correttamente la specifica, che quindi può permetterti di saltare ai punti salienti dell'audio. È possibile indicare dei trailer, è possibile indicare la pagina in cui donare all'autore del podcast, è possibile aggiungere più immagini, insomma sono possibili varie innovazioni di cose che prima non si potevano fare. E questo di nuovo riflette il fatto che il mondo dei lettori di podcast non è un mondo che si è fermato, che l'interesse per i podcast è aumentato, ha avuto un grosso picco, salto in avanti direi dal Covid, almeno in Italia, ma la tendenza di crescita c'era già da qualche anno, direi dal 2018 potremmo dire che si notava una forte ripresa dei podcast, anzitutto proprio come forma di veicolazione del contenuto, quindi come il quando faccio il pendolare, quando viaggio, che cosa mi ascolto dei podcast. Questa idea inizia a prendere piede qui bisogna dire si sono mosse prima le piattaforme commerciali che hanno iniziato a permettere anche i cambiamenti che ci sono stati nella forma del podcast e a strutturarli, e qui questo è l'idea di dire ma cerchiamo di mantenere un sistema aperto per i podcast, che ha permesso poi la creazione anche di applicazioni interessanti per i podcast che supportano appunto funzionalità moderne, che non sono semplicemente un relitto del passato che ancora funziona ma che sono qualche cosa di nuovo. Quindi il futuro di RSS ancora non è scritto, dei tentativi di rianimarlo ci sono, anche se talvolta possono sembrare, può essere scoraggiante, possono sembrare dei tentativi di rianimazione bocca a bocca davvero disperati. Tuttavia RSS non è mai morto, continua a fare il suo dovere e continua a essere un'alternativa pragmatica per chi vuole leggere notizie, rimanere aggiornato senza potendo scegliere che cosa leggere e senza cadere nei meccanismi di raccomandazione algoritmica interessati da logiche commerciali o anche semplicemente non abbastanza flessibili, che è la mia opinione sui meccanismi di raccomandazione più etici ma anche un po' più freddi, no? Tipo quelli implementati in genere dalle piattaforme tipo Mastodon, che tendono in genere a avere meccanismi di raccomandazione molto freddi, quindi ad esempio puro ordine cronologico, però questo non è detto che il puro ordine cronologico sia quello che mi interessa in questo momento. La capacità di fare ricerche è una capacità interessante per poter fruire di un mezzo nella maniera migliore. Mi sembra quello un terreno su cui hanno ancora un po' di strada a fare. E quindi, se vi ho fatto venire un po' di curiosità sul mondo dei feed reader, io vi invito a potreste iniziare da tanti punti, ma un inizio potrebbe essere quello di andare sul sito di ondarossa.info, cliccare su segui dal menu in alto, e lì ci sono le istruzioni su come seguirci in podcast, in particolare per chi preferisce l'uso dello smartphone, l'applicazione che più ci sembra quella che ci sembra migliore è AntennaPod, un'applicazione per Android che sia funziona molto bene, che è software libero, che è disponibile in maniera gratuita e insomma e tante altre cose interessanti. Per il resto il mondo dei feed è sicuramente grande e da esplorare, quindi c'è ben altro oltre al sito di Onda Rossa da utilizzare come punto di partenza. Bene, per questo per ora questo approfondimento sugli RSS se n'è andato, ma come vi dicevo mi piacerebbe tornarci più in là per raccontare quello che succede dalle parti di Spotify. Adesso vi metto un brano e poi vi lascio ad un ulteriore passaggio di approfondimento, quello legato ad un'attualità ancora più stringente.